Ben ritrovati, siamo giunti alla sesta lezione che verte ancora sugli argomenti di topologia. Proseguiamo quanto abbiamo visto ieri. Allora, mi date un attimo di tempo che mi porto sulla slide corretta. Bene, perfetto. Ieri eravamo arrivati a definire nella loro formulazione rigorosa e generale le leggi di Kirchhoff, adesso vediamo come le usiamo. L'argomento è il problema fondamentale della topologia, ossia scrivere in modo intelligente tutte le equazioni di Kirchhoff, delle correnti e delle tensioni che ci servono per risolvere la rete. Quindi si tratta di scegliere bene le maglie e gli insiemi di taglio. Scegliere bene vuol dire quanti maglie, quanti insiemi di taglio e poi quali, perché ovviamente ce ne sono tanti a disposizione, abbiamo visto, quindi non sono una questione solo di quantità, ma anche di quali. E iniziamo con le maglie indipendenti. Con i sistemi di maglie, quello che a noi servono sono sistemi di maglie indipendenti, ovvero sistemi di maglie che diano luogo a equazioni della legge di Kirchhoff delle tensioni tra loro tutte indipendenti, perché se una fosse dipendente sarebbe una combinazione delle altre e quindi è del tutto superflua, anzi addirittura può essere anche dannosa perché complica la gestione del problema e rischia di aggiungere possibilità di errore, finisce per aggiungere possibilità di errore. Quindi dobbiamo scrivere solo quelle che ci servono, tutto quello che c'è in più è dannoso. E il primo problema dell'identificazione del numero massimo di equazioni indipendenti che possiamo arrivare a scrivere, ve lo do come postulato, voi lo accettate ed è facilmente detto, si indica con M il numero massimo di equazioni indipendenti per la legge di Kirchhoff delle tensioni ed è pari a questa formulina che abbiamo già incontrato varie volte, il numero dei lati meno il numero dei nodi più 1. In altre parole, è esattamente uguale al numero di corde di coalbero e se abbiamo a che fare con reti piane, è esattamente uguale al numero di anelli, anelli interni se abbiamo in mente la stesura sulla superficie, sul pallone come dicevamo ieri, no? Quindi quello che indichiamo con A. Allora, questo l'abbiamo chiarito, a questo punto devono essere esattamente m, lo sappiamo, abbiamo visto quanto vale m, ma quali sono le m giuste? Perché potrebbe per errore anche scapparci dentro un'equazione che non è indipendente dalle altre, come dicevo prima, e non ci serve assolutamente a nulla. Allora, come trovarle? Anche qui tutto si può dimostrare, ma io vi do solo gli enunciati e voi mi credete, così vi risparmiate le dimostrazioni. Per le reti piane, un sistema di anelli, ovvero le equazioni scritte su A anelli, sono certamente indipendenti. Si può dimostrare, lo ripeto, credetemi, e siccome gli anelli, l'ho detto un attimo fa, sono esattamente uguali a m, quante sono al massimo le equazioni delle tensioni indipendenti, abbiamo risolto immediatamente il nostro problema. Nel caso di reti piane, se usiamo gli anelli, come in questo esempio che abbiamo già incontrato, vi lo ricordate, dove si vedono molto chiaramente 9 anelli interni, ci serviranno 9 equazioni alle leggi di Kirchhoff delle tensioni, esattamente su quegli anelli. In realtà potrebbero anche essere usato, come vedete scritto qui, l'anello esterno con gli anelli interni meno 1, perché è legittimo fare anche questo, ma in realtà, come vi commento qua sotto, non lo si fa quasi mai, a meno che non ci siano delle esigenze molto particolari. Bene, questo è un modo. Un altro modo che abbiamo a disposizione per scrivere bene le nostre m equazioni è di fare ricorso alle maglie fondamentali che vi ho definito la volta precedente, quelle che sono costruite usando le corde di coalbero, se vi ricordate. Anche qui la dimostrazione può essere prodotta, ma non ve la risparmio. Credetemi che usando le maglie fondamentali, quelle che hanno ciascuna una singola corda e tutto il resto rami di albero, ci garantiscono, questa scelta ci garantisce di ottenere equazioni tutte tra loro indipendenti. E dato che le corde sono esattamente uguali ad m, come ho detto poco fa, siamo a posto, abbiamo risolto il nostro problema. E questo ha il vantaggio, questo sistema, di poter essere applicato anche a reti non piane. Ha lo svantaggio, se vogliamo, che la visualizzazione delle maglie fondamentali è un attimino meno immediata che quella degli anelli, ma vedremo poi degli esempi. Allora, detto questo, evidentemente possiamo tirare una piccola somma parziale, intanto, che è questa. Qualsiasi metodo usiamo, arriviamo a scrivere m equazioni, o nelle corde o negli anelli. E queste equazioni sono evidentemente dei vincoli che poniamo alle tensioni della rete, dei lati della rete. Ora, in tutto le tensioni sono una per lato, L, e quindi quello che salta fuori è che abbiamo L tensioni, se volete L gradi di libertà in partenza, a cui applichiamo M vincoli, e quindi quello che rimane, il solito legame tra L, M, N e 1, ci dice che rimangono N-1 gradi di libertà nelle tensioni. Cioè, in altre parole, se noi scrivessimo soltanto le equazioni di Kirchhoff delle tensioni, su tutte le tensioni della rete, L, M sarebbero vincolate, mentre N-1 restano svincolate. Potremmo inventarcele i loro valori a piacere. E il giochino funzionerebbe, ovviamente, bisogna fare qua delle precisazioni, ma ve le risparmio. Quello che mi importa è avere trasmesso il concetto che esistono questi N-1 gradi di libertà, lasciati, concessi dalla legge di Kirchhoff delle tensioni. Allora, come possiamo giocarci questi gradi di libertà? In realtà esiste anche un terzo modo per giocarci i gradi di libertà, oltre che gli anelli e le maglie fondamentali, che affronta il problema da un punto di vista completamente diverso, che consiste nello scrivere le equazioni di Kirchhoff in quella forma alternativa che già abbiamo visto ieri, ovvero che la tensione di lato si può esprimere come differenza di potenziale ai nodi sui nodi a cui si appoggia il nostro lato. In questo modo, se ci pensate, allora abbiamo a disposizione in tutto n nodi, ma un pochino come si fa anche in elettrostatica, il potenziale di un punto dello spazio, noi diciamo di un nodo, può essere scelto arbitrariamente. Tipicamente la cosa più comoda che possiamo fare è, come vedete scritto qui, di porlo uguale a zero, quindi restano altri n-1 nodi disponibili, diciamo come gradi di libertà. Una volta che attribuiamo i potenziali a questi n-1 nodi, più quello a potenziale zero, se volete, allora con questa legge vincoliamo tutte le tensioni di lato. E questo è un modo diverso per applicare vincoli e gradi di libertà che derivano dalla legge di Kirchhoff delle tensioni. Detto così può sembrare un pochino oscuro, fumoso, ma vi do immediatamente un esempio di come si può affrontare, si possono scrivere le leggi delle tensioni in una rete semplice, secondo questi tre approcci che vi ho proposto. Considero quindi il grafo che vedete qui, è veramente molto semplice, vedete a 4 soli nodi e 6 soli lati. Sono tutti battezzati, sono posti tutti i riferimenti delle tensioni, come potete vedere, quindi siamo pronti per scrivere su questo grafo i diversi tipi di equazioni. Il primo metodo che vi propongo è quello degli anelli. Allora, gli anelli sono evidentemente tre, i tre anelli interni, individuati anche dai versi di percorrenza A, B, C, come vedete. E allora, che cosa facciamo qui? Scriviamo l'equazione di Kirchhoff sull'anello A, la prima equazione, l'anello A è questo, quindi immaginando di partire dal nodo 1, percorriamo il lato 2, passandolo da riferimento più a riferimento meno, quindi va sommato, più V2, eccolo qua. Poi percorriamo il lato 5, anche questo dal più al meno, quindi anche questo va sommato, più V5. E poi percorriamo il lato 1, eccolo qui, dal più al meno, quindi anche lui va sommato, più V1. E questa è la prima equazione sul primo anello. Passiamo al secondo anello, è questo, eccolo. Quindi in questo caso abbiamo i lati 4, 6 e 5. Allora scriviamo, partiamo partiamo da 4, quindi parto dal nodo 3, attraverso il lato 5, il lato 4, chiedo scusa, però vedete, stavolta dal meno al più, quindi va sottratto, meno V4, come abbiamo visto ieri. Poi abbiamo il lato 6, che viene percorso dal più al meno, e quindi va sommato, più 6, e poi abbiamo il lato 5, anche questo passiamo dal meno al più, quindi va sottratto, meno V5, eccolo qua. E operando nello stesso modo per l'anello C, che sta qua sopra, mi viene meno V2 più V3 più V4. A questo punto ho tre equazioni, quanti sono gli anelli, ed è il numero massimo di equazioni che posso scrivere qua, di vincoli che posso scrivere. Vi ricordo, abbiamo 6 lati, quindi L uguale a 6, 4 nodi, N uguale a 4, 6 meno 4, 2, più 1, 3, 3 equazioni. È inutile scrivere più di 3 equazioni, non servirebbero assolutamente a nulla. Produrrebbero solo un'equazione, se ne aggiungessi un'altra, che è una combinazione lineare di quelle già scritte qui. Quindi non aggiunge alcuna informazione matematicamente utile. Ovviamente questo è uno dei tre modi che vi ho proposto, abbiamo anche quello di albero e coalbero, quindi passiamo alla slide successiva, la 51, e vediamo lo stesso grafo in cui ho messo in evidenza un albero in verde e un coalbero in rosso. Allora, in questo caso, vi ricordo il metodo delle maglie fondamentali, consiste nel prendere una corda alla volta e completare la maglia fondamentale solo con rami di albero. Allora, partendo dalla corda 2, che è questa, per completare una maglia tutta formata da roba verde, se vogliamo dirla così, è chiarissimo che devo aggiungere il lato 5 e il lato 1. E viene fuori quindi la maglia fondamentale 2, 5, 1. Voi mi direte, ma è esattamente l'anello A del caso precedente? Sì, è un caso, coincide, può succedere, però qua la trovo come maglia fondamentale. Quindi l'equazione la scrivo nel modo come avevo già proceduto prima, più V2 più V5 più V1, e vedete, vi metto in evidenza che V2 è una tensione di corda, V5 e V1 sono tensioni di albero. Poi passiamo al lato 4, alla corda 4, eccola qua, e quindi questa volta sono libero di procedere con il verso di percorrenza come voglio, non devono essere tutti concordi come ho fatto prima per gli anelli, e quindi parto da N2 e attraverso, perché mi è andato via, eccolo qua il puntatore, e attraverso il lato fino a N3 dal più al meno, quindi V4 si somma, poi trovo più V5 con lo stesso criterio, eccola qui, e poi meno V6 con lo stesso criterio, e viene fuori più V4 più V5 meno V6 uguale a 0, che è, da parte il segno, l'equazione che avevamo visto prima per l'anello B, mi pare, no? Non importa, la troviamo, ripeto, per altra via qui. Adesso passiamo alla terza corda, che è la corda 3 che sta qua sopra, e per completare la maglia abbiamo bisogno di 6 e di 1 stavolta, come vedete. E quindi è una maglia diversa dall'anello di prima. L'equazione, usando lo stesso criterio di poco fa, abbiamo più V3 più V6 più V1, eccola qui, e abbiamo finito. Quindi anche in questo caso finisco per scrivere tre equazioni e non più di tre, che coinvolgono prima o poi tutte le tensioni dei lati, ma in ogni equazione c'è una sola tensione di coalbero, una sola incognita rossa, come vedete, e questo risolve il problema di mettere tutti i vincoli della legge delle tensioni usando appunto le maglie fondamentali. Poi vi ho promesso un terzo metodo, quello dei potenziali e i nodi, vediamo, un po' diverso dai precedenti, come agirei in questo caso. Allora, abbiamo quattro nodi, ve lo ricordo, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. A questi quattro nodi attribuiamo un potenziale, U1, U2, U3, U4, e uno di questi, l'ennesimo, ho scelto il 4, lo poniamo a valore 0, lo fissiamo già al potenziale di questo, perché i gradi di libertà che abbiamo a disposizione sono 3, quindi uno lo possiamo vincolare come vogliamo, e il modo più semplice, più furbo di vincolarlo è dargli il potenziale 0, così poi sparisce nelle moltiplicazioni che siamo costretti a fare, così via, no? Quando avremo da fare moltiplicazioni. Bene, detto questo, allora immaginiamo di disporre dei tre gradi di libertà 1 o 2 o 3, che cosa dobbiamo scrivere? Dobbiamo scrivere tutte le tensioni di lato, da lato 1 a lato 6, in modo che siano differenze di potenziale. Allora, partiamo prima da V2 che sta qua sotto, che è più naturale nell'applicazione della formula generale. Il lato 2, che è, eccolo qui, lo vediamo qua, ha il più nel nodo 1 e il meno nel nodo 3. Quindi si scrive come potenziale di 1 meno potenziale di 3. Il lato 3, lo vediamo qui, ha il più in 1 e il meno in 2, quindi potenziale di 1 meno potenziale di 2. E analogamente si lavora con V4 e per gli altri tre lati che cosa succede? Sono i tre lati che toccano il nodo 4, quindi dovrei scrivere ad esempio per il lato 5 che è qui, lo vedete qui che va da 3 a 4, potenziale di 3 meno potenziale di 4, ma come abbiamo detto ho scelto furbamente il potenziale di 4 uguale a 0 e quindi a questo punto ho che l'equazione si riduce al solo potenziale di 3. Stessa cosa succede per il lato 6, per il lato 1 le cose sono leggermente diverse perché trovo il riferimento di 1 vicino a 4 e il riferimento positivo, mentre il riferimento negativo è vicino a 1. Quindi in questo caso dovrei scrivere potenziale di 4 meno potenziale di 1 uguale a V1. Ma potenziale di 4 è 0 e quindi mi rimane solo meno potenziale di 1. Ecco, queste sono le equazioni da usare se adotto il principio di attribuire i gradi di libertà ai potenziali di nodo. Bene, con il problema della scrittura delle equazioni e delle tensioni in modo razionale, completo ed efficiente abbiamo terminato qui. Adesso abbiamo il problema analogo di scrivere pure in modo efficiente le equazioni delle correnti. E per fare questo ci servono i sistemi di taglio indipendenti. Le equazioni dei sistemi di taglio indipendenti. Allora, quali sono questi sistemi di taglio indipendenti? Sono quelli su cui si scrivono sistemi di equazioni indipendenti della legge di Kirchhoff delle correnti, ovviamente. In modo simile, anzi ormai sapete la parola giusta, duale, a quello che abbiamo visto poco fa per le nostre tensioni. Allora, quante sono e come le scelgo? Anzitutto la risposta al quante ve la do immediatamente, è facile, è una formulina che abbiamo trovato già varie volte, sono esattamente n-1. È inutile scrivere equazioni delle correnti in numero superiore a n-1, dove n sono i nodi, perché se ne otterrebbero combinazioni lineari delle precedenti. Quindi ci fermiamo lì. Abbiamo visto, tra l'altro, che n-1 è proprio il numero dei rami di albero e quindi il numero delle equazioni indipendenti, guarda te, coincide proprio con il numero di rami di albero. E questo l'abbiamo capito. Adesso c'è il secondo problema, come ne individuo esattamente n-1 oppure r di insiemi di taglio che mi danno le equazioni buone, tutte tra loro indipendenti. E qui di nuovo abbiamo a disposizione le risposte già confezionate a cui crediamo ovviamente ciecamente, ma sono corrette, credetemi. Allora, il primo metodo che abbiamo a disposizione consiste nell'usare i nodi come insiemi di taglio, ma i nodi in tutti sono n, noi in realtà ne possiamo scrivere al più, dobbiamo scrivere al più n-1, è inutile scriverne più di queste, e allora ecco che troviamo sotto altro punto di vista un nodo da selezionare che viene escluso, ad esempio il nodo 6 in questo grafo, e scriverò le equazioni delle correnti di nodo solo agli altri nodi, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 e nodo 5, come abbiamo visto fare negli esempi che abbiamo incontrato ieri. Molto facile da usare perché, ve lo ricordo, l'insieme di taglio individuato dal nodo è di immediata identificazione, lo si vede anche in questo schemino dove ho messo le solite bolle di sapone a individuare l'insieme di taglio. Questo però è solo un modo, ne abbiamo anche un altro che, guarda te, è l'uso dei sistemi di taglio fondamentali. Abbiamo visto quali sono quelli che fanno ricorso ai rami di albero, un ramo per ogni insieme di taglio e tutte le altre corde, abbiamo fatto gli esempi anche la volta scorsa, ma anche qui si può dimostrare che un sistema di equazioni siffatto ci fornisce veramente equazioni tutte tra loro indipendenti e quindi va benissimo per rispondere al nostro quesito, al nostro problema. Bene, allora, sia che usiamo il primo metodo n-1 nodi oppure il secondo metodo rami di albero, alla fine abbiamo le nostre equazioni che sono proprio t, n-1 o r, chiamatele come volete, e possiamo tirare anche qui una somma, no? Una prima somma intermedia, dire allora, t sono le equazioni che scrivo, questi sono i vincoli. Perché ogni equazione introduce un vincolo e quindi sono esattamente R o esattamente N-1, comunque volete dirlo, sono T, ma le correnti in tutto sono L, una per ogni lato, quindi anche qui abbiamo più variabili che vincoli. E quindi mi rimangono le variabili totali meno i vincoli, M gradi di libertà. Anche qui abbiamo un certo numero di gradi di libertà che possiamo decidere come giocarci. E qua devo introdurvi un concetto che non è analogo a quello dei potenziali nodali, che un po' si richiama al potenziale elettrostatico, quindi ha un'analogia con concetti visti in elementi di fisica, e quindi devo parlarvi di una proprietà nuova, credo per voi, che sono le correnti cicliche. Allora, consiste in questo metodo. Possiamo immaginare, inventarci un po', che ogni maglia fondamentale sia dotata di una corrente che gira soltanto in questa maglia fondamentale. E poi, quindi abbiamo tante maglie fondamentali che indichiamo con K. Quante correnti cicliche, quante sono le maglie fondamentali? Ahi là. Ora, queste maglie fondamentali, queste correnti cicliche in realtà non esistono nei lati della rete, però le correnti vere dei lati della rete sono date dalla somma delle correnti cicliche di maglia fondamentale che passano lato per lato. Come dice questa espressione, la solita somma algebrica, dobbiamo vedere la concordanza di riferimento tra IH e la corrente ciclica ed eseguire questa somma. È un metodo un pochino presentato così, sicuramente vi apparirà un po' fumoso, ma anche qui tra un attimo facciamo un esempio e vediamo di dare più chiarezza a questo metodo. In questo modo gli m gradi di libertà, come capite, sono attribuiti alle correnti cicliche, che sono proprio m, perché le maglie fondamentali sono m, e quindi poi i vincoli vengono giocati nell'esprimere le correnti in funzione delle correnti cicliche. Le correnti cicliche di maglie fondamentali sono un attimino complesse da gestire, lo vedremo nell'esempio successivo. Le cose si semplificano se però abbiamo una rete piana, dove possiamo considerare piuttosto che le maglie fondamentali gli anelli e si ottengono quindi le correnti cicliche di anello. Eccole qua. Le cose si semplificano perché gli anelli hanno una dicitura più evidente, già nell'esaminare il grafo, e non solo, ma quindi su questi anelli definiamo anche in questo caso le correnti cicliche K, ma se ci pensate, ogni lato poi, dove vogliamo calcolare la corrente, ad esempio IH, è avvicinato a di fianco solo due anelli, l'anello di destra, l'anello di sinistra, l'anello che sta sopra o quello che sta sotto, a seconda di come si presenta il disegno, ma non più di due. E poi se tutte le correnti cicliche, le K correnti cicliche, hanno lo stesso verso di percorrenza, ad esempio orario, necessariamente passano per quel lato una concorde IH e l'altra discorde. E quindi la corrente di lato si calcola banalmente, permettetemi di dirlo, come differenza delle due correnti cicliche d'anello che stanno di fianco a quel lato. Allora capite che è molto più facile usare una formula di questo tipo che una formula sommatoria, che non sappiamo quanti addendi ha di questo tipo, non solo, ma questa formula somiglia molto alla tensione di lato espressa come differenza dei potenziali di nodo. In questo caso abbiamo la corrente di lato espressa come differenza delle correnti d'anello. C'è una simmetria notevole qui in tutto questo. Normalmente si usano come anelli gli anelli interni, neanche a dirlo, ma in linea di principio si potrebbe anche togliere un anello interno e aggiungere l'anello esterno. Vale la pena di dirlo, anche se poi non lo faremo. Allora, vi ho raccontato varie cose, vi ho presentato addirittura quattro metodi in questo caso e vediamo di utilizzarli. Prendiamo questo grafo, qui vedete un grafo formato da 5 nodi e da 8 lati e vediamo di usare il metodo dei nodi. Ne dobbiamo scrivere, i nodi sono 5, quindi 4 equazioni, bisogna escludere un nodo, escludo il nodo 5 che è quello che sta qua sotto e scrivo le equazioni sui nodi 1, 2, 3 e 4, eccole. Ci sono tutti i riferimenti delle correnti, quindi siamo pronti. Nodo 1, somma delle correnti uscenti uguale a 0, lo interpreto così. La somma in questo caso, però vedete I1 esce, la sommo, I3 esce, la sommo e I4 esce, la sommo, I1 più I3 più I4, molto banalmente. Poi abbiamo il lato 2, eccolo qui, il lato 2, il nodo 2, eccolo qua, abbiamo I1 che entra, quindi la sottraggo, I2 che esce, quindi la sommo, I5 che entra, quindi la sottraggo. Meno I1 più I2 più I5 uguale a 0. Equazione per il secondo nodo. Procedo nello stesso modo per il nodo 3 e per il nodo 4 e quando ho finito arrivo a questo set di equazioni che sono esattamente 4 equazioni nelle correnti. Allora ricordiamoci, i nodi in tutti sono 5. 5 meno 1 fa 4, scrivere più di 4 equazioni non servirebbe assolutamente a nulla. Quindi mi accontento di queste, mi danno tutte le informazioni possibili che derivano dalla legge di Kirchhoff delle correnti. Andiamo avanti, questo è l'esempio con il metodo dei nodi, vediamo l'esempio con i tagli fondamentali. Quindi per fare questo ovviamente ho bisogno di costruire un albero, un coalbero, e come vedete lo ho fatto, in verde vedete i rami di albero, in rosso le corde di coalbero, e gli insiemi di taglio che considero sono quelli associati alle superfici S1, S2, S3, S4 che presentano come deve essere un solo ramo. Allora vediamo un attimo di partire dal primo. Insieme di taglio 1, superficie 1, questa qua, individua un ramo che è questo, una corda qui e una corda qui. Il caso vuole che sia corrispondente al nodo 1, però è un puro caso, è venuto fuori così, quindi corrente I1 più corrente I3 più corrente I4, eccola qua. Vedete, ho disegnato in verde la corrente di ramo e in rosso le due correnti di corda. Facciamo un passetto più avanti, vediamo che cosa succede per il ramo 2. Qua devo usare questa superficie più ampia qui che mi permette di includere un ramo e poi, come vedete, solo corde. Funziona perché devono essere solo corde le altre, ve lo ricordo, no? E quindi come si scrive l'equazione? Più I2 che va di qua, più I3 che va di qua, che esce dalla superficie S2, quella grande, più I4 che va di qua e meno I5 che invece entra. I2 più I3 più I4 meno I5. Come vedete stavolta ho 4 addendi perché così salta fuori in base a questa topologia e in cui comunque uno è ramo e le altre 3 sono corde. Procedendo in modo analogo scrivo l'equazione per S3, stavolta vedete c'è questo ramo e il resto corde ed è l'equazione del nodo 5 e poi appare in questo modo stavolta questa. I6 è la corrente che esce di ramo, I5 esce, I3 entra, I7 entra, quindi I6 meno I3 più I5 meno I7 è l'equazione, analogamente per I4, per il quarto nodo, per S4, eccolo qua, viene fuori questa equazione, non ve la commento ma è evidente, lo potete vedere da soli. E come vedete anche in questo caso arrivo a scrivere 4 equazioni, 4 vincoli, più di questi è inutile scriverne, sono 1 per ogni ramo, ulteriori equazioni delle correnti sarebbero superflue e dannose, diverse dal caso precedente, che lo rivediamo qui alla slide 59, però altrettanto valido nel risolvere il nostro problema di scrivere tutte le equazioni possibili della legge delle correnti di Kirchhoff. Vi ho detto che abbiamo altri esempi, quindi passiamo all'esempio delle correnti di maglia, correnti cicliche di maglia K, quindi K1, K2, K3, K4, sono quelle indicate in giallo qui e sono costruite su albero e coalbero, come abbiamo visto, no? Allora, vediamo, anzitutto ci serve partiamo dalla K1, fatemela trovare, eccola qui, infatti, K1 è questa, che ha, essendo questa una maglia fondamentale, ha una corda rossa e il resto sono rami verdi. Eccola qua, questa è la maglia fondamentale, no? E allora Questa è K1, poi seconda maglia fondamentale K2, eccola qui, la vedete, fa questo percorso quindi, si chiude su solita una roba rossa, i 5, lato 5, e poi due cose verdi, lato 2 e lato 6. Per trovare la terza maglia fondamentale dobbiamo fare un po' di più fatica perché il lato 3 è questo, rosso, e il resto deve essere verde, quindi vedete fa questo percorso qui più complicato. E infine abbiamo la maglia 4, fondamentale, costruita intorno a partire da questa corda, e il rimanente percorso verde è questo, e la corrente ciclica che le compete è K4, che sta qui, come vedete. Bene, con i riferimenti che ho messo sempre concordi alla corrente di corda, che ha riferimento già fissato da prima. Allora, una volta che ho deciso di attribuire i gradi di libertà a queste correnti, in altre parole, che le immagino definite, imposte in altro modo, non mi resta altro da fare che scrivere le correnti di lato come sommatoria delle pertinenti correnti cicliche. Allora, lato 1, dove sei lato 1? Eccoti qua, lo vedete qui a sinistra. Allora, quali sono le correnti cicliche che passano per il lato 2, per il lato 1, chiedo scusa? Evidentemente sono la 4 qui fuori e questa che è la 3. E guarda caso, se guardate le frecce, sono entrambe le frecce gialle, discordi alla freccia del lato 1, quindi vanno entrambe sottratte, meno K3 meno K4. Proviamo a fare lo stesso discorso sul lato 2 che sta qui. Quali sono le correnti cicliche che interessano questo lato? Sono la 2, la 3 e la 4. Allora, la 2 è concorde con il riferimento di 2 e quindi va sommata più K2. La 3 è discorde, vedete che arriva qui in verso opposto, va sottratta meno K3 e la 4, anche questa va sottratta meno K4. Adesso proseguendo, facciamo un caso semplice, la corrente I3 che è di corda. Siccome per questa corda passa un'unica maglia fondamentale, per costruzione in questo caso le cose vanno meglio e I3 è semplicemente uguale a K3. La stessa cosa, I4, che è una corda, è uguale a K4, quindi le cose vanno bene. Le si complicano ogni volta invece che abbiamo a che fare con correnti di ramo, i rami possono comparire in più maglie fondamentali e quindi vedete che poi in modo imprevedibile, qua ci sono due addendi, qua tre, qua uno, qua tre e così via. Si può fare, il metodo è chiaro e liscio, però insomma diciamo che qualche complicazione può derivarne. Se invece la rete è piana, questa è piana, e ci divertiamo a usare gli anelli, lo facciamo immediatamente, la slide successiva, eccola qui, vedete che le cose vanno decisamente meglio. Vanno decisamente meglio perché tanto individuo subito i percorsi degli anelli senza ambiguità perché non abbiamo attraversamenti dentro l'anello. Individuo di conseguenza le quattro correnti cicliche, eccole, K1, K2, K3, K4. Metto a tutte riferimento concorde, sono tutti orari come vedete, oppure potrei metterli tutti antiorari, ma non mescolarli assolutamente, tutti dello stesso tipo. E a questo punto sono pronto per scrivere le equazioni delle correnti. I1 quanto vale? I1 è percorsa solo dalla K1, I1 è uguale a K1 e basta. I2 quanto vale? Percorsa solo da K2, quindi 2K2 e basta. I3 è un attimino più complicato perché percorsa appartiene, se volete, a questo anello 1, ma appartiene anche all'anello 4 che sta qua sotto e quindi vedete che il verso di percorrenza è concorde con K4. K4 quando gira qui, questa è la sua rappresentazione schematica, ma in realtà gira qui, arriva in I3 concordemente ai 3, quindi va sommata I3, K4, chiedo scusa, eccola, mentre K1 necessariamente la percorre in verso opposto, lo vedete, ve l'avevo detto prima, e quindi viene fuori meno K4. Vi ripeto i discorsi per i 5 che sono più evidenti qui. Allora, il lato 5 è interessato dall'anello 1 e dall'anello 2. L'anello concorde, la corrente d'anello concorde è questa, quindi K2 va sommata, necessariamente K1 è opposta e va sottratta. Quindi I5 è K2 meno K1. E così si prosegue per tutte le altre. Vedete che è estremamente più lineare e più immediato lavorare con le correnti di anello piuttosto che con le correnti di maglia fondamentale, cicliche di maglia fondamentale che abbiamo visto prima. Comunque, quattro metodi funzionano tutti. ovviamente privilegeremo poi quelli che sono più comodi, neanche a dirlo, ma in ogni caso ci danno, lo ripeto, n-1 vincoli e di conseguenza m gradi di libertà. Allora, facendo la sintesi, ecco qui quello che salta fuori. Allora, come abbiamo visto, riusciamo a scrivere m equazioni per le tensioni, n-1 equazioni per le correnti, e quindi in totale le equazioni topologiche, guarda caso, sono m più n-1 che fa L, esattamente tante quanto i lati. Queste sono i risultati di un uso razionale, completo, sistematico della topologia nell'analizzare le reti. È ovviamente un fatto di estrema importanza che utilizzeremo ancora. Detto questo, vi presento un teorema che è una conseguenza di proprietà topologica e si chiama teorema di Telegen. Lo vediamo alla slide 64, eccolo qui. Quindi consideriamo un grafo che ovviamente è formato dalle lati interconnessi in n nodi e su tutti i lati abbiamo applicato la stessa convenzione delle potenze. Quindi abbiamo applicato riferimenti di tensione e corrente in modo tale che tutti i lati rechino la stessa convenzione o dei generatori o degli utilizzatori. Detto questo, vediamo di considerare il sistema delle tensioni, una per lato, lo indico con questa espressione, che siano compatibili con la legge di Kirchhoff delle tensioni, che verificano quello che abbiamo appena scritto poco fa qui. E poi un sistema analogamente delle correnti che sia anch'esso compatibile con tutte le correnti. Allora, vale, se sono vere queste condizioni, vale certamente la condizione che la somma dei prodotti di tensione di lato, queste, per le correnti di lato, queste, con riferimenti tutti dello stesso tipo, sommata su tutti i lati, questa roba è uguale a zero. Allora, è una cosa notevole questo teorema, che deriva solo da fatti topologici, vi faccio notare, perché richiedo solo che siano verificate le leggi di Kirchhoff delle tensioni e delle correnti. Non richiedo in alcun modo che ciascuna tensione e ciascuna corrente di lato, queste due, siano compatibili col comportamento del dipolo che viene rappresentato dal lato. Quindi non hanno una consistenza fisica l'una con l'altra. Hanno solo consistenza topologica le tensioni tra di loro e le correnti tra di loro. Ma vediamo che cosa salta fuori, faccio la dimostrazione, questo è uno dei teoremi importanti, stavolta dimostro. Passiamo alla slide successiva, dobbiamo considerare i prodotti V per I di lato e ve li propongo in un modo un po' diverso. Ve li propongo così, indico il lato H con riferimento ai due nodi a cui si appoggia ed R ed S, quindi la tensione VH col più in H e il meno in S, la indico come VRS. Li troveremo ancora queste cose, vi faccio notare che RS sono una sequenza ordinata, se metto prima R poi S vuol dire che considero il più in R e il meno in S e non viceversa. Allora, a questo punto anche la corrente IH del lato la posso indicare con i pedici dei nodi di partenza e arrivo, quindi la indico come IRS. Eccola qua. E anche qui vale lo stesso discorso. Il pedice ordinato RS vuol dire che la freccia parte da R e arriva ad S. Quindi questi due pedicini qui mi contengono tutte le informazioni su come ho convenzionato il lato, in particolare con la convenzione degli utilizzatori. Scelgo di fare la dimostrazione. Andiamo avanti. Allora, che cosa ci dice la legge di Kirchhoff? L'abbiamo già vista, ci dice che la tensione di lato può essere espressa come differenza dei potenziali di nodo, UR-US. Allora, sostituiamo nell'espressione precedente ed ecco che il prodotto VHIH lo riscriviamo così. È sparita la tensione di lato, sono comparsi i potenziali di nodo. A questo punto, questo è uno dei tanti addendi della sommatoria che va estesa a tutti i lati, sommiamo quindi ed ecco che quella che è la sommatoria contenuta nella legge di Kirchhoff, scusate, nel teorema di Telegen, si può riscrivere usando questa espressione del prodotto tensione e corrente in questo modo. Che cosa ho fatto? Beh, qua sono spariti i pedici di lato, scusate, e sono comparsi invece i pedici dei nodi. Quindi la sommatoria va fatta sui nodi, nodi R e nodo S. Quindi se tengo fisso R e faccio girare S, ottengo la somma di tutti i lati che toccano il nostro nodo R. E poi se invece faccio anche la sommatoria su R, finisco per prendere dentro tutti i lati. E quindi questa doppia sommatoria, estesa due volte a tutti i nodi, fa sì che siano contati tutti i lati. Ma ovviamente tutti i lati vengono contati anche qui due volte dalla sommatoria, e quindi se vogliamo proprio uguagliare all'espressione della sommatoria sull'indice H, bisogna mettere un mezzo per non fare un conto doppio, per essere precisi. Allora, qui si tratta a questo punto di lavorare solo con le proprietà delle sommatorie. Possiamo anzitutto distribuire, togliere questa parentesi e distribuire sui R, e poi per le proprietà delle sommatorie distribuire anche le sommatorie sui due prodotti che ne vengono fuori. Quindi mi viene fuori un mezzo, la sommatoria in R per la sommatoria in S, un mezzo sommatoria R e sommatoria in S, UR per IRS, UR per IRS. Poi meno un mezzo, e di nuovo la sommatoria in R della sommatoria in S, di US, questo US, per IRS, ho applicato la proprietà distributiva. Qua si può fare un altro giochino, perché le proprietà delle sommatorie ci consentono di fare due cose. Allora, la prima cosa è che questo UR, che è costante rispetto al PDCS, può essere portato fuori dalla prima sommatoria e piazzato qua. Infatti lo vedete che ha fatto il salto dentro prima della sommatoria interna. Qui le cose non si riescono a fare immediatamente, perché abbiamo la sommatoria interna che è in S, qua c'è US, però ci dicono le proprietà delle sommatorie: guarda, quando hai sommatoria di sommatoria, quello che succede qui, puoi invertire l'ordine di sommatoria, è una proprietà associativa delle somme fondamentalmente. Quindi se porto dentro la sommatoria R e lascio fuori la sommatoria S, ecco che US diventa una costante rispetto alla sommatoria in R, lo posso tirare fuori e finisce qui. E a questo punto ecco l'espressione che ottengo. Ma qui guardate la sommatoria interna, ve le metto in evidenza con la solita penna colorata. Questa e questa. Che cosa sono queste? Allora, se io sommo in S tutte le correnti IRS, faccio la somma con R costante, fisso, di tutte le correnti che partono dal nodo R e vanno verso S. Partono dal nodo R e vanno verso S, esattamente come qui. Questa quindi è la somma delle correnti uscenti dal nodo R. Quanto vale? Per la legge di Kirchhoff delle correnti vale ovviamente... Scusate. Vale 0. E questa, beh, qua siamo più o meno nelle stesse condizioni, solo che la sommatoria è a S costante da R verso S. Quindi queste sono la somma di tutte le correnti entranti nel nodo S, che comunque è uguale a zero, ovviamente. Potete fare la somma delle correnti entranti oppure la somma delle correnti uscenti, viene sempre fuori zero. E quindi anche questa vale zero. Allora, siccome tutta sta roba vale zero, è vero quello che dicevamo nell'enunciato, torno indietro, che la somma di VH per IH estesa a tutti i lati convenzionati allo stesso modo è uguale a zero, teorema di Telleghe. Bene, l'abbiamo dimostrato. Commenti? Bisogna farli. Come vedete, ho usato solo proprietà topologiche per dimostrarlo. Che vuol dire le leggi di Kirchhoff? Vuol dire che questo è un teorema puramente topologico, non rappresenta fatti fisici, comportamenti di bipoli. Tant'è vero che prescinde appunto dalle equazioni di bipolo, come sono fatti i bipoli che costituiscono i lati, quindi prescinde anche dai fenomeni fisici che avvengono nella rete, e ciascun addendo non esprime potenza reale, anche se il prodotto V per I ci può sembrare potenza, perché non sono autoconsistenti la tensione e la corrente di quel lato. Si dice, qualche volta si dice così, che è un teorema delle potenze virtuali, ecco, questo lo possiamo dire, perché i prodotti V per I non sono necessariamente potenze vere. Ovviamente però nulla esclude di applicarlo a sistemi di tensioni e di correnti che siano veramente coerenti con il comportamento dei bipoli che costituiscono i lati. Perché no, è mica impedito questo. Diciamo che lui vale più in generale, ma in particolare lo possiamo far valere in quel caso. Allora, se V e I sono autoconsistenti sulle tipologie dei bipoli, allora è quello che salta fuori che i prodotti V per I esprimono le potenze reali delle porte dei bipoli e degli M bipoli, e il teorema esprime la conservazione delle potenze. Altrimenti si chiama teorema delle potenze virtuali e basta. Bene, in fondo a queste slide vi lascio le sintesi, avete notato che tutti i concetti che di cui ho parlato sono fortemente accoppiati, fortemente duali, tra tensioni e corrente, tra maglie e insiemi di taglio, tra anelli e nodi e così via. E allora vi ripropongo queste sintesi qui in modo molto sintetico, sono le proprietà fondamentali di dualità tra i concetti che abbiamo visto in queste lezioni. Detto questo, la parte di programma relativa alla topologia finisce qui, però in realtà vi ho fatto una promessa e la mantengo immediatamente, che è quello di farvi capire come funzionano le matrici topologiche, che sono l'altro modo di descrivere la topologia. Allora mi date un attimo che commuto, cambio il set di slide e ci torno, voi mi rivedrete immediatamente, io ci metto qualche minuto a cambiare file. Eccoci, ritorniamo subito, attivo la videata, eccola, come vedete, formulazioni topologiche matriciali, fa parte del capitolo 4, ve lo presento a parte, ve lo dico subito, perché ci tengo a darvi questi concetti, ma in realtà non fanno parte del programma d'esame. Questo per alleggerire un pochino le cose che poi dovete studiare a fondo. Allora, partiamo da questo grafo, che è un grafo del tutto simile a quelli che abbiamo visto prima. Notate che è orientato, qui l'orientazione, ve l'avevo anticipato, va tenuta in conto. Allora, questo grafo possiamo rappresentarlo con una matrice, equivalentemente, quindi la topologia con una matrice, che vediamo prima di tutto che dimensioni ha. Come vedete, ha un numero di colonne che è esattamente uguale ai lati, A1, A2, A3, A4, A5, A6, da 1 a 6, eccole qua, e un numero di righe che è esattamente uguale ai nodi, N1, N2, N3 ed N4. Questo è lo spazio dimensionale della nostra matrice, che si chiama matrice di incidenza completa. Qui c'è un A che è passato un po' troppo in basso, doveva stare più in alto, pazienza, perdonatemi, me ne sono accorto solo adesso. Adesso vediamo come si compilano gli elementi che vanno messi qui dentro. La compilazione è molto semplice, la vediamo qui, guardate, prendiamo il lato 1 ad esempio, il lato 1 è questo, si mette un 1, un più 1 in corrispondenza del nodo di partenza, quindi N1 in questo caso, e un meno 1 in corrispondenza del nodo di arrivo, più 1, meno 1, eccolo. Per il lato 2, lo vedete qui, facciamo una cosa simile, questo parte da 3 e arriva a 4, quindi corrispondenza di 3, 1, 1, in corrispondenza di 4 l'arrivo a meno 1. Ovviamente tutti gli altri elementi, tutti gli altri nodi, tutti gli altri elementi della colonna che riguarda quel lato vanno a 0, perché chiaramente ogni lato parte da un solo nodo, arriva in un solo nodo, quindi gli altri nodi compaiono con lo 0 nella colonna pertinente. Vediamo il lato 5, tanto per completare, per farne ancora uno, va da 1 a 3, quindi ha il più 1, l'1 in 3, e in 1 e il meno 1 in 3. Gli altri due sono 0, come appunto vi ho detto. Appena abbiamo compilato in questo modo la nostra matrice, vedete che c'è qualcosa di troppo in questa matrice, no? C'è qualcosa di troppo perché, torno indietro, eccola qui, perché evidentemente se fate la somma delle colonne viene sempre uguale, per colonna viene uguale a 0, meno 1 più 1, 0, 0, 0, ma così via. Ma è evidente che se questa proprietà è vera vuol dire che ciascuna, queste righe non sono tutte tra loro indipendenti, una qualsiasi può essere determinata a partire dalle altre tre, e in effetti se eliminiamo la quarta riga, ecco, e facciamo questo, abbiamo una matrice di incidenza ridotta, in cui abbiamo tolto la quarta riga, ma non abbiamo perso informazione, perché guardando questi tre elementi so benissimo che qua sotto ci stava uno 0, guardando questi tre elementi so benissimo che qua sotto ci stava uno meno 1, e così via. Quindi non ho perso informazioni, ho semplicemente ridotto le informazioni all'essenziale, e questa si chiama matrice di incidenza appunto della nostra, di questo nostro grafo, di questo, del grafo che qua vedete rappresentato in forma grafica appunto, e contiene tutte le informazioni sulle interconnessioni, così come le contiene il disegno che sta a sinistra. Però questo è una mappatura delle interconnessioni che, come vi dicevo, è più immediatamente implementabile in un calcolatore. Però non è tutto qua. In realtà si può fare molto di più con questa matrice, perché guardate, pensiamo adesso ai vettori delle correnti e alla legge di Kirchhoff delle correnti. La matrice di incidenza ve l'ho riproposta qui, esattamente quella di prima. Consideriamo anche un vettore, stiamo parlando di matrici, quindi anche di vettori, in cui mettiamo dentro, perché parte questo? Io non gliel'ho mica chiesto. Ci mettiamo dentro tutti i valori delle correnti, ovviamente nella numerazione da 1 a 6 le correnti di 1, di 2, di 3, di 4, di 5 e di 6. Benissimo. Allora, fatto questo, possiamo fare il prodotto matriciale tra questa matrice e questo vettore, prodotto riga-colonna, che credo abbiate già fatto. Si fa il prodotto di ciascun elemento di questa riga per ciascun elemento di questa colonna e se ne ottiene... e poi si sommano e si ottiene esattamente nella formula sintetica, nell'espressione sintetica di prodotti matriciali, eccolo qui, e quello che si ottiene in questo caso è questo. Allora, 1 per i 1 fa più i 1, 0 per i 2 fa 0, 0 per i 3 fa 0, poi abbiamo 1 per i 4 che fa i 4, 1 per i 5 che fa 5, 0 per i 6 che fa 6. Usando la seconda riga della matrice di incidenza, e ancora di nuovo il vettore colonna, si ottiene questa seconda equazione, e usando la terza si ottiene questa. Perché le ho poste uguali a 0 questi prodotti riga-colonna? Beh, perché se guardate la nostra rete, è intuitivo guardando il grafo, vedete che quello che ho scritto qui non sono altro che le equazioni di nodo per questa rete. Infatti I1 più I4 più I5 I1 più I4 più I5 è proprio la somma delle correnti uscenti dal nodo 1, che è uguale a 0. Vediamo la seconda, abbiamo meno I1, entra nel nodo 2, più I3, eccolo qua, più I3, esce dal nodo 2, più I6, esce dal nodo 2, è la somma delle correnti uscenti dal nodo 2, quindi uguale a 0. E lo stesso discorso vale per la terza equazione, che si riferisce invece al nodo 3. Quindi, facendo il prodotto della matrice di incidenza ridotta per il vettore colonna, ottengo, e ponendo uguale a 0, ottengo immediatamente in una botta sola, eccolo qui, tutte le equazioni di Kirchhoff che mi servono per questa rete. 3, ovviamente, a n-1 nodi. I nodi sono 4, n-1 fa 3. Abbiamo tutto. Questa è la legge di Kirchhoff scritta in forma matriciale usando la nostra matrice di incidenza. Bene. Allora, dite, siamo a posto, possiamo scrivere le equazioni delle correnti, ovviamente viene a chiedersi subito, si possono scrivere anche le equazioni delle tensioni? E la risposta è sì. Però in questo caso l'approccio è un attimino più complicato, perché la prima cosa che dobbiamo fare è fare la trasposta della matrice di incidenza, cioè scambiare il ruolo di righe e colonne. Vedete che le righe di prima sui nodi sono diventate le colonne. Questa è nodo 1, questa è nodo 2, questa è nodo 3. Quelle che prima erano colonne sono diventate righe, una per ogni lato. Eccolo qua. Fatto lo scambio, la trasposizione righe-colonne. Dopodiché dobbiamo considerare ovviamente il vettore delle tensioni, costruito esattamente come ho fatto prima. Tensione dopo tensione, i lati da 1 a 6 mi danno le tensioni che vedete qui. E poi, non mi accontento di questo, ho bisogno anche del vettore dei potenziali nodali. Eccolo qui. Quali potenziali nodali? Quelli dei tre nodi che ho tenuto in considerazione, quindi i nodi 1, 2 e 3, ed ecco qua 1, U2 e U3. E adesso che cosa faccio? Faccio il prodotto di, sempre, matriciale riga colonna tra A trasposta, questa, e il vettore dei potenziali nodali. Quindi questa riga moltiplicata per questa colonna, poi questa riga moltiplicata per questa colonna, e così via. Che salta fuori? Ecco qua cosa salta fuori. La prima equazione mi dà 1 per 1, meno 1 per U2, quindi meno U2 più 0, perché qua c'è uno 0, uguale a che cosa? Ma questa 1 meno U2, potenziale di 1 meno potenziale di 2, è proprio la tensione di A1 col più messo in 1 e il meno messo in 2, quindi la tensione V1. E vediamo per il secondo cosa succede. Qua abbiamo 0, 0, 1. Quindi facendo il prodotto riga colonna mi viene fuori U3 e basta. Che cos'è U3? Il potenziale di 3, guardate, è semplicemente meno il potenziale di 4 che è 0, coincide con la tensione del lato A, quindi è V, del lato 2, chiedo scusa, è V2 e basta, visto che il lato 3 tocca il nodo di massa che ha potenziale nullo. E andando avanti così si trovano tutte le tensioni degli altri lati. In altre parole, trovo tutte le equazioni delle tensioni scritte nella forma tensione di lato uguale differenza di potenziale. E quindi, lo ripeto e lo completo, il prodotto della matrice di incidenza trasposta per i potenziali dei nodi indipendenti mi dà tutte le tensioni di lato. Questa è la legge di Kirchhoff delle tensioni espressa in forma matriciale. E la sintesi è questa. Se ho la matrice di incidenza A, posso scrivere tutte le leggi di Kirchhoff e tutte le leggi di Kirchhoff delle correnti e di Kirchhoff delle tensioni che mi servono con queste due forme matriciali, facendo uso dei vettori colonna delle correnti, colonna delle tensioni e colonna dei potenziali nodali. Li ho scritti in riga qui, mettendo l'indicazione della trasposizione solo per comodità di spazio. Bene, esiste anche un altro modo per esprimere le interconnessioni, fa uso di un'altra matrice che si chiama matrice d'anello, si indica con B, non vi sto a spiegare i dettagli, ma si ottengono formulazioni duali a quelle di prima. Con questa opportuna matrice, opportunamente costruita matrice di D'Anello, si può fare il prodotto per il vettore delle tensioni, viene fuori uguale a zero ed è il modo di scrivere le equazioni delle tensioni, l'LKT. E se faccio B trasposta e la moltiplico per le correnti cicliche d'anello, le abbiamo viste prima in un esempio, eccole qui, le riprese, mi saltano fuori proprio tutte le correnti dei lati. E quindi, volendo fare la sintesi, basta solo avere un'idea, vado molto rapido perché non c'è nessun bisogno che voi diventiate operativi su queste cose, ma che sappiate che si può fare, perché un domani potrà tornarvi utile in corsi successivi. Ecco qui quello che salta fuori. Salta fuori che abbiamo a disposizione delle formulazioni matriciali per le leggi topologiche, con la matrice di incidenza di nodo abbiamo questa, con la matrice di anello abbiamo questa doppia formulazione, ma in ogni caso sono esaustive di tutto quello che bisogna scrivere per fissare le leggi topologiche. Bene, e con questo l'ultima slide che trovate in questo gruppo di questa lezione, in questo gruppo di slide, ho un'altra sintesi, ve la propongo più dettagliata di quella che abbiamo visto prima, che ci fa i confronti e ci rapporta le dualità topologiche che abbiamo esaminato in queste due lezioni più recenti. E con questo abbiamo finito anche la lezione sesta e adesso io vado in pausa, vediamo un attimo di farlo. Perché non va. Allora.